Bene, siamo tornati nuovamente con voi, Marco Picchieri e Stefano Impallomeni.
Ciao di nuovo Marco, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi ricordo, dopo le ore 16:10 c'è un gioco, state con noi, stiamo preparando un gioco, almeno così mi hanno detto, speriamo che sia pronto. Allora, Rudy ci scrive, speriamo di no perché Palladino è di gran lunga meglio di Tudor, perciò speriamo in un pareggio, così rimane tutto così. Cioè, lui dice meglio Tudor
perché lui è interista.
Interista, sì. Va bene, va bene. Ci sono De Paola, quindi di nuovo ben ritrovato Paola.
Ti posso leggere la notizia?
Vai, leggi, vai, 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 leggi.
Le speranze di vedere Gleison Bremer in campo contro il Milan sono appese a un filo. Anche nella giornata di oggi, a soli due giorni dal big match, il difensore brasiliano ha proseguito con il suo programma di lavoro differenziato, senza mai allenarsi con il resto del gruppo. Una situazione che rende la sua presenza per domenica ancora incerta.
Incerto.
Io mi appello
alla fine di questo allenamento. Di questo allenamento ha lavorato a parte e non si è allenato con il gruppo.
Era lavorato
allora
a parte, però.
Mi appello alla solidarietà e alla lealtà dei miei contendenti, nonché
sarà,
amici, per rivedere il pronostico. Questo cambia, però. Tu devi inventarti una nuova.
No, non mi invento niente.
Un'eccezione.
Hai fatto 1-1.
Vabbè, ho capito, ma quest'ultimo. Cioè,
se cambi tu, dovrei richiamare tutti e far cambiare tutti. Non è corretto. Ormai abbiamo espresso il pronostico.
Vabbè,
primo,
allora,
quindi.
Dai.
Ma Bremer ci sarà. Sta mettendo paura. È una tattica di De Paola questa. Allora,
sto leggendo.
No, però
ci sarà, scusami.
È incerto, non vuol dire che non ci sarà.
Bremer a parte.
Vabbè, ma che vuol dire?
E Turam pure parzialmente in gruppo, ma allora c'ha da rivedere assolutamente. Pure Turam parzialmente in gruppo.
Io però voglio chiedere
quell'avverbio parzialmente dice proprio che è una cosa,
Io voglio chiedere
sfida,
però a De Paola,
sfida,
Braglio, Orlando, voglio chiedere una cosa.
Vabbè, dai.
Caro De Paola, che succede a questa Roma che avete sempre elogiato, il Gasperini? Qui leggo urge la cura Gasp.
Ecco.
Che succede? Pure qui
che io
si sta sgonfiando un po'.
Scatenati Paolo, dai, sentiamo.
Perché io sto gioco di Gasp non l'ho visto fino ad oggi.
Andate giù, dai.
Che dobbiamo fare?
Forse Simone sarà l'unico.
Riso di gusto, ma non per l'infortunio, ma insomma tre rigori così non l'avevo mai visto.
No, sì. Insomma, uno dietro l'altro mi è sembrato. Però hai visto Gasperini come si trattiene?
Mica tanto, ha detto non mai una cosa del genere in vita
sì,
mia.
Però io a fine partita io vedo un Gasperini trattenuto in questo momento. Non lo so, io ho questa sensazione.
Ha fatto un patto, questo si vede, assolutamente.
Ha fatto un patto
nel senso che non vuole in qualche modo ricevere ostacoli, diciamo ostacoli, non critiche, perché le critiche possono arrivare, durante questo percorso in cui lui praticamente, non dico ha promesso, ma ha fatto balenare l'ipotesi di un progetto più a lunga durata. Nel senso che se gli mettono troppa pressione, poi lui è uno, un morale, e manda tutti a quel paese. Ma se lo fanno lavorare, e ti devo dire, l'alternanza dei risultati in questo caso ci sta, però qualche cosa si intravede, cioè non dobbiamo essere severi, troppo
poca
severi.
Poca roba, dai, poca roba ancora, dai, siamo sinceri.
Ma è prima in classifica comunque la Roma,
però,
se ragioniamo sui risultati, un conto.
Se ragioniamo, come fai sui risultati? Attraverso le prestazioni, poi non sono gasperiniane del tutto gasperiniane, però insomma.
Adesso bisogna guardare i risultati, credimi. Sì. Adesso bisogna guardare i risultati, che dai risultati poi infondi fiducia.
Braglia che l'hai data da scudetto, i due attaccanti sono da scudetto, domanda che ti faccio.
Ma che significa?
Ma come che, cioè, chi segna? Quello... segna col contagocce la Roma, ragazzi!
Cosa vuoi che ti dica? Io la penso sempre in quella maniera, per me... La Roma è una delle favorite, grandi favorite per vincere il campionato. Poi
stanno a bene a prendere, hai visto, sentito? No? Suonava tutto lì, caro Braglia.
Ascoltami, anche il Napoli l'anno scorso
il Napoli era la squadra
ma che vuol dire? Ma all'inizio del campionato
paragonare il Napoli dell'anno scorso con la Roma di oggi? Ma scusami, Braglia, siamo seri.
Vabbè, ma ascoltami.
Sì, ma non sottovalutiamo Braglia, però, perché poi Braglia ci prende. Attenzione.
Io dico solo quello che ha detto giustamente Paolo. Va bene. Oggi contano i risultati, perché dai risultati ti viene quell'entusiasmo per poi affrontare i periodi successivi. E da quei risultati tu costruisci le vittorie future, sì, e gli obiettivi, vabbè, raggiungi gli obiettivi futuri. A mio modo di vedere, le capacità di Gasperiniane e la malleabilità oggi di Gasperini vincerà su tutto l'opinione pubblica negativa che circola in merito. Beh, a
opinione pubblica negativa non mi sembra, perché è tutto un elogio, vedono, no, il gioco di Gasperini tutti. Io
No, io mi sto appellando a quello sembra che stai dicendo tu.
Io andrei un po' più equilibrato, cioè io andrei un po' più con equilibrio.
Io posso chiedere a Stefano, ma secondo te Marco sta un po' arrosicato?
Sì, no, io direi di adesso un po'.
No, poi
dire,
no, è una cosa. Però dice una cosa che non abbiamo mai visto sui campi di calcio. E no, è successo il 21 aprile 1984, sai a chi?
Ma io,
Paolo,
non l'ho detto, l'hanno detto gli altri.
No, è proprio.
Sì, è
alla Lazio.
Certo.
Quindi questo è si vero, condivide nella capitale questo primato.
Ma il comune mezzo clave, come si dice una volta. No?
Contro il Napoli, Lazio-Napoli. Giordano va dal dischetto due volte e sbaglia. Poi arriva D'Amico e spedisce il pallone, il nostro caro Vincenzo, alle stelle. Quindi
vero,
è successo.
Poverino.
È successo?
Sì, certo che è successo.
No, siccome adesso c'è questa, voglio dire, no tutti a ridere, perché sì, insomma.
Sono altri record che vantano alcuni.
Pensa a Paolo Rossi, se Paolo Rossi, non Paolo Rossi l'attore, se fosse stato romanista, che avrebbe fatto? Teatro,
certo.
La famosa quella di Beccalossi, no?
Per principio deve essere un po' più caloroso vicino alla Roma, dai Marco. Non può
Allora, Paolo, io ho detto che il progetto tattico più intrigante è quello di Gasperini.
Eh sì, ma ho capito, stai aspettando che.
Però ad oggi io non vedo tutta questa esaltazione del progetto tattico di Gasperini.
È prima in
ma che vuol dire primo? Allora, pure Allegri è stato primo e giocava male. Allora facciamo un distinguo sui risultati e le prestazioni.
Mica io questo dico. Quando era prima? Quando era prima non gli sparavi, nessuno ha mai sparato addosso a lei quando era prima in classifica.
No, Allegri lo criticavano pure quando era in testa, perché giocava male.
L'anno che a febbraio, a febbraio poi ha perso con l'Inter. E poi si è sgonfiata la Juventus, ma era primo.
Fammi sentire anche Orlando, dai. Orlando.
Ma sai, io gli dico bravo per una semplice motivazione, che sta giocando con tanti giocatori che non sono giocatori adatti al suo gioco. E per me questo è un motivo di bravura di questo allenatore, che riesce comunque a portare a casa risultati senza entusiasmare, ma ripeto, ha chiesto tanti giocatori che non sono potuti arrivare e sta facendo soprattutto nella fase difensiva qualcosa che non eravamo abituati a vedere, perché l'Atalanta era una squadra che costruiva, che pressava, che faceva tanti gol. Qui si è dovuto adattare con dei giocatori che non sono i suoi giocatori. Per questo io dico bravo Gasperini.
No, su questo sono d'accordo. Però non vedo ancora quel gioco che ha caratterizzato Gasperini. Vedo un Gasperini che si è adattato a Ranieri in questo momento.
Io ti apprezzo, perché a volte rimani, cioè questa prima volta ti vedo proprio da solo.
Ma io sono contento di essere da solo, Paolo. Scusa, uno deve credere in quello che dice, sennò che
stai cascando una trappola.
Io sono ammiro contento. I coraggiosi, li ammiro.
Io sono
ammiro
contento.
Il coraggio.
Perché poi dopo, però se succede che batte la Fiorentina alla Roma, io non vengo qui a dire, voi parlatene dei risultati.
Paolo, hai innescato adesso.
Io dopo parlo della prestazione.
Ma Paolo quando interviene? Martedì?
Paolo lunedì c'ha l'editoriale.
Allora dirà, ti menzionerà.
Sì, ma dopo
dimensionerò.
No, però allora cambiamo argomento, andiamo al Napoli. Voglio fare un giro anche su questa cosa, perché prima ho parzialmente sentito Stefano. Un tema che si può prendere è McTominay, no? Cioè
è la crisi del Napoli.
No. McTominay che non si esprime come l'anno scorso, Paolo. Per quale motivo? Molti dicono che se si pista un po' i piedi con De Bruyne, è vero, non è vero, è così.
Ma guarda, io sono dell'idea di Conte, cioè di mettere il massimo della qualità in campo. Poi a poca volta troveranno i loro meccanismi, le loro mattonelle, troveranno il punto giusto di coesione. Ma secondo me la qualità del Napoli si vede, tanto è vero che dopo tutte le critiche che abbiamo fatto, due assist di De Bruyne e la partita era finita.
Sì.
Sono giocatori, limitiamone uno, va bene, non farà più le sue sfuriate, però c'è una coralità di qualità che è fondamentale nelle grandi squadre. Il Napoli ha grande qualità,
sì, vero,
in tutti i suoi giocatori, e questo è fondamentale, perché poi alla fine, guarda, il calcio sicuramente adesso si basa sui grandi allenatori perché hanno dato un apporto maggiore, Però alla fine, quando le partite diventano aride, quando le partite diventano spinose, sono i grandi giocatori che fanno la differenza, cioè la qualità dei grandi giocatori ti fa la differenza. E soprattutto a livello europeo il Napoli può dire la sua in questo caso.
A livello europeo. Orlando, questi fantastici quattro, secondo te è una soluzione che durerà oppure vedi qualcosa che possa cambiare dal punto di vista tattico?
No, d'accordo con Paolo, sono grandi campioni, prima o poi troveranno le misure, la quadra, chiamatela come volete, perché sono giocatori straordinari. Poi Conte è molto bravo a trovare le posizioni, insomma io credo che sia solo una questione di tempo, perché McTominay è un giocatore talmente importante e fondamentale che non lo puoi mettere in discussione, come non puoi mettere in discussione De Bruyne. Credo che il centrocampo, che da tutti è definito il più forte in Italia e non solo, insomma sarà sempre questo, e gli altri si devono preoccupare, perché McTominay sì, per il momento non è decisivo, e quando entrerà in condizione?
No, ma secondo me non è un fattore di condizione, Stefano. Io non c'ho.
No, in condizione solo vuol dire fiducia, trovare il gol, essere un po' più dentro la partita.
Dentro la partita, in questo momento non c'è. Tu, Stefano, pensi che... Io invece sono convinto che qualcosa tatticamente cambierà, cioè questi quattro...
Ma guarda, quello che ha detto anche Paolo, vuol dire prima o poi troveranno le misure, prenderanno le misure, ognuno troverà le proprie mattonelle, ma insomma quello che ha detto Paolo adesso seriamente, la coralità della squadra è evidente, Napoli è forte, una squadra forte. Però Conte a fine partita, dopo la partita vinta contro lo Sporting, ha sottolineato come anche tutta questa compattezza poi porta dei vantaggi innegabili, perché insomma vai a giocare contro il Napoli, perché è dura.
Sì, però
manca strappo. Lui faceva riferimento, abbiamo l'uno contro uno soltanto a destra con Politano, a sinistra
non c'è. Siamo...
E poi c'è questo profondo studio da parte di Conte di capire su chi può contare per quanto riguarda le alternative, cioè i Lang, i Neres, i Lucca. Quanto possono dare nell'arco di una stagione
per poter poi cambiare qualcosa?
Bravo, a questo certo. Napoli, perché io, Paolo, nei giorni precedenti ho messo sul tavolo, insomma, voglio dire, questo argomento. Ma Raspadori
ha fatto qualcosa,
ragazzi? Non ha fatto qualcosa. Raspadori,
Simeone ha fatto qualcosa.
Cioè, è uno che cambia.
Kvaratskhelia è uno che cambia.
Cioè, Kvaratskhelia ha partecipato alla conquista del
Neres
titolo.
Neres è l'alternativa.
Sì, Neres è arrivato dopo, sì, sulla scia insomma di una squadra che era tutta bella, no? Rinvigorita, aveva fame, i McTominay che segnavano, chissà, certo. Quindi Neres ha usufruito anche di questo entusiasmo, di questa positività. Qui invece c'è una partenza nuova, in cui Neres, io già lo vedo, quando entra, a me non è che dico vabbè, è entrato Neres, risolve. Non risolve niente per adesso. Lang è un contropiedista, che cos'è? Ne avevo parlato benissimo, pensavo che fosse un acquisto funzionale. Per adesso le alternative
non hanno reso.
Non hanno reso. Lucca ha l'esperienza, il physique du role, background di resistere a questi livelli. Cioè, sono tutte domande.
Quindi
Conte, quando dice
le
evidenzia dei nove acquisti e ci mette, vabbè, Højlund e De Bruyne, togliamoli. L'altro pacchetto è tutto da valutare. Ha ragione quando dice, ragazzi, voi dite che Napoli si è rinforzato. Ma perché? Non è così. Ma non è perché mette le mani avanti. Perché è così calcisticamente
deve
parlando.
Scoprire i rinforzi.
Esatto, e quindi adesso che fa? Il 4-3-3, chiudo. Ah, ma lo posso... Ma quando lo fai il 4-3-3? Tu dici, va bene, con il Genoa faccio il 4-3-3. Sono le partite più pericolose, fai gli esperimenti e perdi. Quindi lui si mette lì, bello, tutto piazzato, compatto, e poi si vede, la sblocchi, perché poi è talmente forte il Napoli. Però non è che tutto l'anno può andare così, perché poi c'è la Champions League. E questa squadra non è abituata al doppio impegno, quindi attenzione, cioè io non darei per certo, il Napoli è la squadra da battere, la squadra più forte, la considero veramente forte, però non è facile arrivare fino in fondo e poi vincere. Fare una buona stagione,
guarda,
sì,
guarda,
ma vince
l'Inter.
Bravissimo,
guarda l'Inter,
bravissimo.
L'anno scorso. Quindi. Braglia, che ne pensi tu?
Allora, proprio per in risposta a tutte queste delucidazioni date da Stefano, a mio modo di vedere il Napoli, e lo ridico per l'ennesima volta, servirà il campionato per tutto quello che ha detto Stefano, per fare esperienza per l'Europa League,
per la Champions
League. Per la Champions League, e a mio modo di vedere è una squadra europea, è più europea che italiana il Napoli, però
serve tutta l'esperienza a quei giocatori che indicava Stefano oggi, e il campionato italiano servirà per, come esperienza per poter approdare a un obiettivo prestigioso che
è Simone, hai giocato 1000 partite, dai, pure Massimo. Non è così automatico. Napoli-Genoa è una partita seria, una partita in cui puoi perdere punti. No, cioè, no, capito qual è il discorso? Napoli-Sassuolo, Napoli-Pisa.
Però forse lui aggiungeva una cosa.
Simone... No, dice nel campionato italiano siamo talmente più forti. Non è talmente superiore alle altre.
No, lui dice gli serve il campionato per far
Ma che gli serve? Ma se, qui c'è da stabilire cosa può fare. Conte vuole vincere, è uno che vuole vincere, non vuole partecipare, no? Ci siamo?
Quindi deve battezzare un obiettivo.
Allora, lui sa che se sta tra due.
Orlando dice battezza il campionato.
E vagliela dire al faraone. E vagliela dire al faraone.
No, il Napoli ha l'obbligo, di essere protagonista in Champions League. Però, secondo me, nella testa di Conte
c'è il campionato.
Io penso come te, Massimo. Ma questa doppia missione, non so che cosa ne pensi tu, Paolo. Non è così agevole da portare te. Cioè, non c'ha sto squadrone che può essere protagonista in Europa, arrivare in finale di Champions League e dominare in campionato. Per me non ce l'ha.
Però può fare un percorso. Però può fare un percorso.
Un percorso come?
Cercare di andare un po' avanti. Dico
però nessuno
finale.
Gli fa domanda a Conte. Come sono i progressi di Lang, Neres, Lucca e via dicendo? Aspetta. Nessuno fa sta domanda a Conte. Vediamo
anche...
che cosa può rispondere.
Allora, faccio finire un attimo Braglia e poi De Paola. Braglia, stavi finendo. Braglia.
No, ma io ripeto, cioè quello che dice Conte e che ha detto anche Stefano adesso è corretto. A mio modo di vedere non sono d'accordo, per la volta rispetto l'opinione di Massimo, però per me oggi quest'anno il Napoli, anche perché societariamente interessa più la Champions da un punto di vista societario, conoscendo il presidente, a che cosa punta, interessa più la Champions, e quindi l'obiettivo principale del Napoli quest'anno, il campionato, servirà da stimolo e da esperienza per quei giocatori che devono maturare per ottenere, per poter arrivare a un traguardo prestigioso che è quello di andare più avanti possibile in Champions.
Paolo? Perdonami, scusa, solo una precisazione, non è che io penso che il Napoli non debba andare avanti in Champions League, è che come Stefano penso che il Napoli non abbia la qualità per arrivare molto avanti.
No, siete chiarissimi. Voglio sentire Paolo, che siamo quasi in chiusura. Paolo?
Guarda, no, la penso diversamente stavolta. Cioè, vai. Io credo una cosa, che Conte tiri fuori sempre gli alibi quando è in difficoltà di formazione, perché... io non sono d'accordo che non abbia avuto un grande mercato. Conte ha avuto un grandissimo mercato a sua disposizione, però che cosa vede lui? Qual è il bicchiere mezzo vuoto che vede? Gli infortuni di Buongiorno e Lukaku, che sono due cose che ha qua in gola. E allora come li ribalta questi infortuni? Dicendo: voi non mi avete preso dei giocatori che possono essere all'altezza di due diciamo giocatori importanti come Lukaku e come Buongiorno, che sono infortunati. Non lo dice con estrema chiarezza, però vi ricordate gli sfoghi di gennaio, gli sfoghi sugli acquisti? E questo fa parte di quel circuito in cui lui in pratica si crea degli alibi. Si crea l'alibi, come dire, non mi chiedete la luna, perché se la luna io non la raggiungo non è colpa mia, perché ho avuto due infortuni e i sostituti degli infortuni non sono all'altezza degli infortunati. Questo è quello che lui vorrebbe dire e che non dice, perché comunque c'è un patto sulla Champions, sul campionato con De Laurentiis, che crede di averlo accontentato in tutto, e lui però già sta precisando. Infatti De Laurentiis sta zitto, come ha fatto bene anche l'anno scorso, però caspita, ha fatto uno dei mercati migliori della Serie A, a parte De Bruyne, insomma Højlund, ragazzi, non è che anche gli altri. Io non parlo di Neres perché Neres è un acquisto precedente, però Neres, ricordiamolo, è stato il capolavoro di Conte per espellere Kvaratskhelia. Cioè lui fece giocare Neres e fece talmente innervosire Kvaratskhelia che, diciamo, il tumulto che c'è stato sull'uscita velocissima di Kvaratskhelia era dovuto anche alla non indispensabilità di Kvaratskhelia in quel Napoli, dovuto a Neres. Poi Neres ha avuto un infortunio, e al secondo infortunio con Neres, che non aveva più nessuno sulla fascia da poter esporre, è lì, ha dato da matto, ha detto di tutto, dice il Napoli è incompleto, eccetera eccetera. Guarda, è lo stesso filone. Detto questo, lui assolutamente va avanti per la sua strada e vorrà vincere sia Champions che campionato, lo dico adesso, vorrà vincere entrambe. però diciamo chiaramente adesso, se non dovesse raggiungere, lui si mette al caldo, si mette al sicuro, dice guardate non chiedetemi nulla perché lo faccio io già in silenzio, il percorso lo faccio io in silenzio.
Bene, intanto tanti messaggi come sempre al 331 82 00 213. Ciao Marco, ma è vero che il Napoli non è abituato al doppio impegno? 7/11 della squadra sono arrivati ai quarti di Champions 2 anni fa. Poi Diego dice: intanto Luca ci ha fatto vincere con il Pisa, per rispondere diciamo te a Stefano sulle alternative, però insomma un gol non è che può fare, no?
Allora, ma è forte Luca, mi sono spiegato, cioè stiamo parlando di alti livelli, per andare a vincere il titolo.
Esatto. A Gasperini manca Cop Miners e alla Juve Rabiot, non vi sembra? Saluti Gianfranco, quindi i giocatori che mancano agli allenatori. Va bene, mi fermo qua perché vado ai pronostici.
Io non posso cambiare. Fate il vostro gioco.
La classifica, tra le altre cose, la classifica la dobbiamo dare perché c'è un Simone Braglia scatenato, preso il comando della classifica con 15 punti.
Perderò punti dalla coppia Braglia e De Paola.
Capito. De Paola 11, Impallomeni 10, Ceccarini 8, Orlando 7, Garbo, Piccari e Bonanni 6 punti. Questa è la classifica. Partiamo però da Orlando. Massimo Orlando, vengo da te e partiamo con Atalanta-Como.
Mamma mia. Atalanta-Como 2-2.
Fiorentina-Roma.
Io ieri sera ho fatto la Fiorentina, se sta così. 0-1.
Juventus-Milan
1-2.
Bene, vado da Braglia. Atalanta-Como
2-1.
Fiorentina-Roma
0-1.
Juve-Milan
Mi ha fregato Paolo perché tanto l'ha già detto.
No, Paolo lo deve dire.
Ma di tu,
ma l'ha già detto prima.
Ma guarda che sei un bruttolone. Ma di tuo, no? Ma che ti frega degli altri?
Tanto sei uguale, sempre 3 punti.
Tre punti, no? Devi anche le mosse dell'avversario.
3-2 per il Milan.
3-2 per il Milan?
Sì, ma non è molto convinto.
Non sei convinto, però.
L'ha sparata così.
L'ha sparata un po' stavolta. De Paola, Atalanta Como
2-1.
Fiorentina, Roma
0-2.
Juve-Milan
2-3. Cambio il pronostico in ragione
del...
Ma no, ma vedi che tu, Simone, tu non capisci niente, con tutto il bene che ti voglio, ma questa è una giocata da campione. Cioè, capisci che se tu lo azzecchi, lui pareggia, hai capito la mossa del direttore?
Hai capito il direttore?
La prossima volta fallo a Paolo. No.
È fondamentale farlo fare prima, hai capito?
Grande mossa del direttore qua, hai capito?
Simonsen.
Si sta giocando proprio punto a punto, bella.
Ciao Iberio.
Allora, va bene, ci divertiamo così, molto, va bene. Sì. Ragazzi, io vi voglio ringraziare.
Mi permetti una cosa? Sì. Allora, mentre qui noi lavoriamo, Massimo, devi sapere che noi ci siamo collegati su Skype. Sì. Allora, io voglio fare i complimenti
a
Massimo e alla figlia Vittoria perché è bellissima, dolcissima e preparatissima.
Sì, veramente.
Complimenti. Hai fatto una cosa meravigliosa e ne devi essere orgoglioso e fiero,
sì,
capito?
Sì.
No, ma... Lo sono, grazie mille, riferirò.
È la verità.
No, invece approfitto un attimo di Braglia, proprio un ricordo te lo chiedo. Oggi sono 20 anni dalla scomparsa di Scoglio. Mi dai un ricordo di questo allenatore che è stato insomma allenatore, poi anche opinionista dopo, è stato veramente uno che...
Ma guarda, ti dico solo, mi ha chiamato anche il secolo XIX e mi ha chiesto un ricordo e ti dico che nell'era del passaggio indietro lui era sempre per passaggio in avanti, la verticalizzazione, sopra palla, lui continuava a dire praticamente sopra palla e quindi la verticalizzazione in avanti per far gol, e però era un istrione, cioè era un allenatore, mi ha fatto giocare lui perché praticamente ha messo in panchina Gregori e mi ha fatto giocare. Quindi devo a lui anche il fatto di poter aver esordito in quel del Ferraris in un derby, tra l'altro, dove entrai in Sampdoria-Genoa perdemmo 2-1, ma io entrai già però che stavamo 2-1, quindi per me 0-0.
Vabbè, ma non fa il solito, fai sempre racconti queste cose, dai. Ma hai perso la partita, no. Hai partecipato insieme agli, agli altri alla sconfitta, Braglia. No, ma non io, ci rompere. No. Eh?
Io in tre anni non ho mai perso con la Sampdoria.
Con la tua squadra.
Prego, prego, Paolo.
Marco, no, siccome mi è piaciuto molto questo racconto e anche la battuta di Stefano, ma perché non fai raccontare a tutti, cioè Massimo, a Simone e anche allo stesso Stefano, dei piccoli aneddoti di spogliatoio, delle pillole, di tanto in tanto, che non
lo
sono
facciamo
male.
Allora, dai, va bene.
Io ce n'ho poche, Massimo e Simone.
Massimo ce n'ha tante.
Quelle che sono, possono
aspetta,
essere carine, ma, curiose.
No, questa mi piace questa idea di Paolo, vedi, ha dato un'idea carina.
Massimo ne ha raccontata una che vale per 20.
No, Massimo, adesso gliene chiedo una così, cioè, ormai... seduta state, ce n'hai una, Massimo?
Ma sì, si sono tirati due bottiglie da un litro e mezzo, io e Ranieri.
Come le...
grande Massimo,
ma vedi, come ti sei tirato le bottiglie?
Ma no, ma non è vero.
Ma dai,
blocco, ci vediamo, non è vero. Non è vero, non date retta a Massimo, era uno scherzo. Sei caduto nella trappola del direttore.
No, ma adesso devi raccontare. Che è successo?
Ma non è vero, è uno scherzo.
No,
ma
ti spiego. Ti spiego molto velocemente. Allora, dai. Lui mi faceva riscaldare 60-70 minuti, tanto che la curva cantava Massimino piglia fuoco, come dicono qui a Firenze. No? Poi,
ma ti rendi conto?
Si scaldava un altro, un minuto e lo metteva dentro. E alla quinta volta in spogliatoio gli ho detto: mister, ma non mi puoi prendere per il culo così, perché a tutto c'è un limite. E che aveva
mi sembra legittimo,
ma non me l'ha tirata. Io mi sono abbassato, gliel'ho tirata anch'io e l'ho preso.
Ah, tu, cioè lui te l'ha tirato e tu ti sei abbassato. Ti sei alzato e preso e li hai ritirati.
Ma era una borraccia, era una borraccia.
Hai visto che in centro dello spogliatoio c'è sempre il tavolone con le bottiglie
sì,
d'acqua?
Sì.
Ecco, lui ha preso una e io ne ho preso un'altra.
Vabbè, adesso questa cosa che ha detto
ma adesso Paolo,
Paolo
vedi come congola,
hai
Paolo,
lanciato questa piccola rubrica, lo faremo,
mannaggia a te Paolo,
preparatevi il bene, preparatevi,
è bello, però
vabbè, dai, ormai è andato un prescrizione,
non è che la devono dire tutti e tre una tutti i giorni, ma la pillola del giorno una
ogni tanto sì, così, ogni
attenzione
tanto.
Alle pillole di Braglia che inventa parecchio,
Braglia ce n'ha tante,
io
ne so una che spero un giorno la possa raccontare, vabbè, un giorno va bene. Allora in privato la racconterò in privato la racconterò a De Paola, perché quella
ma poi diventa di dominio pubblico, ma sei un fesso Simone, non hai capito ancora,
fermiamoci qua, siete favolosi.
Vabbè, dai.
Allora buon fine settimana ragazzi,
ciao Simone,
ci
un abbraccio a te, a Massimo, a Paolo,
che squadra ragazzi, beh, fantastico, ci fermiamo adesso perché arriva un momento tutto per gli ascoltatori, c'è un gioco insieme a voi, preparatevi.